Buonasera a tutti, sono Quinto Daniele e ho il piacere, l'onore e onore di passare con voi questi tre quarti d'ora, questa oretta. Tratteremo oggi delle prime quattro Mishnayot del sesto capitolo dei Pirkei Avot. Direi di iniziare senza indugi, faccio lo share screen, magari direttamente in italiano, così è forse un pochino più semplice. Prima di andare sulla Mishnah vera e propria, una piccola introduzione. Questa frase che troviamo come introduzione al capitolo 6 di Pirkei Avot ci spiega che cosa abbiamo davanti. I Chachamim hanno spiegato, hanno raccontato, hanno illustrato nel modo di dire della Mishnah e questa non fa parte del capitolo 6 di Pirkei Avot. In realtà questa è un'introduzione che ci serve per dire che andiamo davanti delle Baraitot. I primi cinque capitoli del Masechet Avot, del Trattato della Mishnah di Avot, sono tutte Mishnayot. Questo stesso capitolo raccoglie delle Baraitot. In breve, cos'è una Baraita? Una Baraita sono quegli studi, i diti dei maestri, che non sono stati studiati o raccontati nella Bet Midrash, nell'Accademia di Rabbi Yehuda Nasi, compositore della Mishnah. Non per questo sono meno importanti. Il Talmud utilizza moltissimo le Baraitot, si riferisce a moltissime Baraitot, anche spesso e volentieri, per risolvere dilemmi e problematiche. Quindi la Baraita non assume importanza meno rilevante per il fatto che non sono detti dei maestri che partecipavano, frequentavano la scuola di Rabbi Yehuda Nasi, ma semplicemente sono esterni alla scuola stessa. Quello che vado avanti è tutta, sono tutte Baraitot, ossia non sono Mishnayot. Ok? Quindi, le prime due Mishnayot sono abbastanza legate, scusate, già vero, le Baraitot sono molto legate fra di loro e hanno un dettaglio veramente molto interessante e originale. Un'altra brevissima introduzione. Il fatto che ci dicano i maestri Bilshon a Mishnah, nel modo di dire della Mishnah, è significativo perché quello che troviamo tra poco, quello che troveremo tra poco, hanno le Braitot, non sono presentate come Braitot, ma sono presentate come vere e proprie Mishnayot. La Mishnah si riprende dalla Braitot nel modo di presentarsi. La Braitot è in genere molto più discorsiva, a volte si dilunga in maniera perfino eccessiva, invece la Mishnah è spesso e volentieri più sintetica, più tecnica, e va subito al sodo. Queste detti che noi citiamo in questa Baraita sono molto simili alla Mishnah, hanno in questo caso un'elencazione di alcuni detti, di alcune assiomi, di alcune definizioni, chiamiamoli come vogliamo, tipici della Mishnah. Per cui i maestri dicono, Shalom Chachamim, i maestri hanno studiato nel modo della Mishnah. Ok, passiamo, direi, attivamente alla prima Mishnah barra Baraita. Rabbi Meir affermava, chiunque si occupa della Torah, della legge, in maniera disinteressata, non solo merita molte cose, ma tutto il mondo è come se valesse la pena soltanto per lui, soltanto per lui. Attenzione. L'elenco che segue è un elenco molto particolare e ci porrebbe subito una domanda molto significativa. C'è una contraddizione in termini. La Mishnah ci dice, la Baraita ci dice, di occuparsi della legge in maniera disinteressata e poi ci elenca ciò che meritiamo. Allora, o ci occupiamo della legge in maniera disinteressata oppure abbiamo dei meriti. Tra l'altro, molte dei meriti che vengono dati tra poco sono effetti pratici. Non parliamo di meriti spirituali. Altri Mishnayot, altri Baraitot ci dicono, per esempio, chi si comporta in un certo qual modo merita il mondo a venire. Va bene? Quindi se leggiamo già l'elenco, ok? Abbiamo l'amore per Hashem, abbiamo l'essere giusto, il pio, onesto, fedele, ti avvicina alle buone azioni, consiglio, saggezza, senno e coraggio. Sono tutti dei meriti che sembrano dei premi per coloro che studiano la Torah in maniera disinteressata, o uno o l'altro. Una delle spiegazioni, ce ne sono sempre diverse, la troviamo nel fatto che la Mishnah Bara Baraita non dice che sono dei premi, un sechar, ma dice sono una zechia, sono un merito. Leggiamo la Mishnah in ebraico, kol oseg betoralish ma zoche le devarim arbe. Zoche non è un sechar. Zoche, dico gli Chamim, è un merito che viene dall'alto, una sorta di regalo che viene dall'alto. Cosa significa? Colui che si occupa di Torah in maniera disinteressata, vedremo nel capitolo successivo cosa vuol dire. Nella Mishnah successiva, occupati di Torah in maniera disinteressata, ok? Non ha dei meriti in senso di ricompensa, dei meriti che vengono erogati dall'alto per il fatto che lui si è occupato di Torah in maniera disinteressata. In un'altra Mishnah dei Pirkei Avot precedenti abbiamo già trovato qualcosa di simile. La Mishnah ci aveva detto di non studiare Torah per essere chiamato Chacham, di non studiare la Torah per arricchirsi, di non studiare la Torah per vantarsi. Qui ci dice come devi studiare la Torah, non come non devi studiare la Torah, in maniera disinteressata. Ok? Zohar Devarim Barbe, dicono i maestri, Zohar Devarim Barbe merita molte cose. Un altro detto dei maestri, molto interessante, dice Zohele Diburim Arbe, non leggere Devarim, in ebraico cose, leggi Diburim, che in ebraico scrive allo stesso modo, cioè molte parole. Vuol dire colui che studia la Torah in maniera disinteressata è colui che sarà abilitato a parlare di Torah in maniera disinteressata, vuol dire senza avere un ritorno, ma semplicemente offrendo il suo scibile, la sua conoscenza a coloro che lo ascoltano. Ok? Questi meriti che toccano dall'alto sono meriti anche questi comportamentali, non sono meriti materiali. Amare le creature, procurare gioia a sé e alle creature, anche questo l'avremmo già trovato. Una Mishnah precedente dice Eso Iderech Sheyavor lo Adam, qual è la strada che l'uomo deve scegliere? Zoi Shetiferet le Hashem Vetiferet le Adam in Osea, una strada che porta bellezza, benessere sia a Hashem ma anche alle persone. Sempre la Mishnah, molto spesso quando parla di Torah, usa le due assi cartesiane, quello verticale nel rapporto con Hashem e quello orizzontale nel rapporto con le persone. Ok? Anche qui abbiamo l'umiltà e il timore di Hashem, l'effetto orizzontale e l'effetto verticale. Giusto, più onesto e fedele è un effetto verticale. Buone azioni, il peccato, possono essere entrambi verticali o orizzontali. Consiglio, saggezza, senno e coraggio sono invece assolutamente orizzontali. Una persona che si occupa di Torah in maniera disinteressata è una persona che viene ascoltata perché di lui ci si può fidare. Come detto nei proverbi, a me appartengono il consiglio e la saggezza. Io sono prudenza, a me appartiene il coraggio riferito ad Hashem, mi riferito a colui che si occupa di Torah, è come se parlasse chi viachol, in modo di dire, con la bocca di Hashem. Inoltre, abbiamo poi una serie di benefici, diciamo, più materiali, regno, dominio, giudicare, e qui abbiamo l'ultimo, diciamo, dei meriti che ci sta a insegnare come in realtà tutti quelli precedenti non sono, dicevamo, dei premi, ma sono dei meriti, per così dire, erogati dall'alto, gli vengono rivelati i misteri della Torah ed egli diventano come una sorgente inesauribile. Pensate a un maestro al quale, ponendo una domanda su un pasuk della Torah, che sia Bereshit bara Elohim o che sia Vedaber Hashem el Moshe Lemor, non è importante. Una persona saggia, uno che ha studiato Torah in maniera disinteressata, è una persona che è un piacere ascoltare. Penderemmo dalle sue labbra, come molti Chamin hanno questo merito, ascoltiamo le sue parole, pendiamo dalle sue labbra e sono assolutamente inesauribile. Le persone ascoltano coloro che sanno Torah e che sanno la Torah perché l'hanno studiata in maniera disinteressata, in maniera piacevole, come una persona di fronte a una cascata di acqua inesauribile rimane indebetito, rimane esterrefatto, piacevolmente colpito dal frastuono dell'acqua che scende, dalla bellezza dell'acqua che scende, dalla maestosità, dall'imponenza di questo fiume d'acqua che scende senza sosta. En Maim è la Torah, dicono il cammino anche qui, è come una sorgente inesauribile. Vedere l'acqua che scorre è un piacere inestimabile. Ascoltare una persona che ha di che dire sulla Torah anche è un piacere inestimabile. Inoltre, gli vengono meritati valori orizzontali importantissimi, la modestia, la difficoltà a punire, longanime, facile al perdono, non tiene in conto le offese ricevute, la legge lo pone al di sopra di tutte le creature. Vuol dire che una persona che studia Torah è una persona che si riconosce che è sopra le altre. Naturalmente non parliamo in maniera fisica, non parliamo di una persona che si erge con orgoglio sopra le altre persone, parliamo più che altro di qualcuno che si vede che è diverso. Dicendo che Avim dice al vicino Marocai nello Zohar che una persona che studia Torah profuma di Torah. Se avessimo la capacità, come una volta ebbe di Meshi del Talmud, di vedere e sentire questo, riconosceremmo le persone che studiano Torah, che sanno Torah, dal loro profumo e dalla luce del loro viso. Che è ancora così, però semplicemente abbiamo la vista offuscata e non riusciamo a vederlo. Questo vuol dire innalzarsi al di sopra di tutte le creature. Non significa certamente, Kashalom, essere migliori, essere superiori, essere orgogliosi. Significa semplicemente ti riconoscono il tuo valore come studioso di Torah. Ora, cosa vuol dire occuparti di Torah in maniera disinteressata? Lo vediamo nella seconda baraita, bara Mishnah, di questo sesto capitolo. Disse Rabbi Yoshua ben Levi, ogni giorno esce una voce, batcole, una voce figurata, la voce divina, da Ar Horev, il Monte Sinai, sulla parola Horev, ci fermiamo tra un secondo, una Chreset Viomeret annuncia e dice, Oi la em la beriot melbona shel Torah. Guai alle creature, ok, che procurano offesa alla legge. Perché chiunque non si dedica allo studio della Torah è persona biasimevole, e anche qui dedicarsi allo studio della Torah, torniamo velocemente indietro, col misheno osek batorah, la Mishnah non dice col misheno lomed Torah, col misheno osek, colui che si occupa della Torah. Come la Mishnah precedente, la baraita precedente, ci diceva colui che si occupa di Torah in maniera disinteressata merita tutti quei valori di cui abbiamo appena parlato, questa baraita ci dice tutti coloro che non si occupano di Torah in maniera disinteressata hanno i difetti e procurano vergogna alla Torah, come vedremo tra un secondo. Ok? Questo bat kol, secondo i maestri, non è altro che una voce che esce quotidianamente dal cielo, esce da Ar Horev. Ar Horev è Ar Sinai. C'è una spiegazione molto bella perché la Mishnah chiama Ar Horev e non lo chiama Ar Sinai, che sarebbe più immediato per tutti, no? Ar Horev, dicono i maestri, perché quando una persona si occupa di Torah in maniera interessata, o quando una persona non si occupa di Torah, provoca la rottura della voce divina. Chorev milason churba, distruzione, l'achriv, distruggere, è una voce rotta. La voce che esce, che deve sgridare, deve lamentarsi di coloro che approfittano della Torah, o di coloro che non studiano Torah, non si occupano di Torah in maniera quotidiana, vediamo tra un secondo che cosa vuol dire, rompono la voce di Dio. Questa voce è rotta. Non è una voce come quella di Ar Sinai, una voce chiara, tonante, importante, profonda, che incuteva timore. È una voce rotta, come una persona arrabbiata che sgrida il prossimo. Non è una voce possente, piena, come si può dire, continuativa. È una voce rotta. Questa voce è una voce rotta, perché coloro che si occupano di Torah in maniera interessata o che non si occupano di Torah in maniera come si deve, in maniera opportuna, provocano questa voce, la rottura di questa voce. Cosa vuol dire occuparsi di Torah? Secondo i maestri, occuparsi di Torah, la parola esek oggi vuol dire business. Ok? Una persona che è asuk, oggi è una persona che è occupata a fare qualcosa principalmente di lavoro. Esek è il business. Bema ata osek, oggi in Israele, di cosa ti occupi, che lavoro fai? Vuol dire, come una persona ha a cuore il suo business. E quando sta in ufficio, quando sta a bottega, quando sta in negozio, quando vende il suo prodotto, quando compra il suo prodotto, la sua merce, per poi venderla, se ne occupa attivamente, non perde di vista un istante la sua occupazione. Si preoccupa di ciò che compra, si preoccupa di ciò che vende, si preoccupa di pagamenti, si preoccupa di trattare bene i clienti, si preoccupa di trattare bene o male i fornitori, si preoccupa. La parola chiave è preoccuparsi. Una persona si preoccupa, ha a cuore il proprio business, il proprio benessere materiale, il proprio lavoro. Ebbene, la Torah andrebbe studiata, va studiata allo stesso modo. Osek Batorah è colui che dovrebbe, che deve occuparsi di Torah come si occupa del suo business. Preoccuparsi della Torah, preoccuparsi di fissare quotidianamente un tempo fisso per studiare la Torah. Quel tempo è sacrosanto. Stacchiamo il telefono, stacchiamo email, quei 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, 2 ore, vedremo tra poco, ognuno secondo la sua possibilità, sono minuti sacrosanti, dedicati allo studio della Torah. Per fare ciò vuol dire occuparsi di Torah, non lasciare come facciamo in molti, lasciare la Torah come ultima spiaggia la sera. Se io ho quei 10 minuti, un quarto d'ora la sera, prima di andare a letto, posso ancora prendere il libro di Humash, aprire il mio Rashi e leggere qualche riga. Se proprio mi rimane del tempo, lasciamo la Torah, leghiamo la Torah allo spazio ultimo della nostra esistenza. Questo non vuol dire occuparsi di Torah. È come una persona che ha un business e se ne occupa ogni tanto. Questo non è occuparsi di un business, questo è buttare via il tempo. Asok Batorah è colui che si occupa, si preoccupa della Torah. Ora dice questa barretta. Oi laem leberiot, guai alle creature che provocano vergogna alla Torah, perché coloro che non studiano la Torah in maniera di esegesi, in maniera non solo peritura, ma anche in maniera costante, in maniera seria, e come si occupa del loro business, come viene chiamato Nasuf. È una persona che non è degna, è una persona biasimevole. Attenzione allora. Quale metafora usa la Baraita per definire biasimevole colui che non si occupa di Torah? Sheneamar, Nezem Zaaf Beav Kasir. È scritto un anello d'oro sul naso del maiale. Come mai questa metafora? Attenzione. Prima analisi è molto semplice, ok? È un detto allusivo, come per dire, che ci fa un anello d'oro sul naso di un maiale, ok? È inutile, non ha senso. Beh, la baraita intende dire qualcosa di un pochino più profondo con questo esempio, molto crudo anche se vogliamo. L'oro rimane oro, anche se è attaccato al naso di un maiale. Il maiale rimane tale anche se al naso ha un anello d'oro. Vuol dire non occuparsi di Torah, vuol dire questo gioiello, l'oro che è la Torah, rimane da solo, rimane lì, non ha valore, non si valorizza, perché sul naso di un maiale nessuno lo guarda. L'oro rimane oro, ma il maiale rimane maiale, non diventa più bello. Un maiale non diventa un modello da sfilata se ha al naso un anello d'oro, rimane comunque un maiale. Non vogliamo dire a Chas Shalom che coloro che non si occupano di Torah sono dei maiali. L'allegoria ci serve per dirci che come un maiale rimane maiale, anche se ha un anello d'oro al naso, una persona che studia Torah ma non se ne occupa in maniera fissa, in maniera seria, è come un anello d'oro che sta lì a fare niente, non serve a niente, è invisibile, non ha nessun valore. L'oro nel suo valore rimane isolato. Ishaya fave saratam, una bella donna però vuota, senza niente, priva. La vedi esternamente che è bella, ci scambi due parole, dietro non c'è nulla. Dietro non c'è nulla. E questo secondo dice col maiale, ti fa vedere nella d'oro, ma dietro è sempre un maiale, non ti cambia nulla. La Torah deve cambiare le persone. Colui che si occupa di Torah è colui che viene cambiato dalla Torah, ed è una sfida importante. Prendere la Torah e occuparsi di Torah è una sfida quotidiana. Non è la moralità, non parlo in questo caso dello studio di prendere un Chumash 5 minuti, un quarto d'ora e leggere Torah. Questo non mi fa lo studio della Torah. La Asokba Torah, occuparsi di Torah, è molto di più, è qualcosa che ti deve cambiare. Infatti, la moralità prosegue con un passuco molto famoso, parasha di chi ti sa. Vomer alukot masel lokim emma anichtav michtav elokimu charut alukot alukot altikra charut ella charut. Il passur del parasha chi ti sa, dove, secondo il vitello d'oro, ci dice: le lukot, le tavole della legge, sono prodotto divino. Anichtav, la scrittura è divina, e non è una scrittura, è un'incisione. Il passur avanti: mise mise en ketuvim. Le tavole della legge sono scritte da una parte e dall'altra, cioè il miracolo delle tavole della legge di Har Sinai era tale per cui non solo la pietra era incisa, cosa di per sé già molto difficile, ma erano speculari. La pietra, le due pietre di tavole della legge, potevano essere lette da ambo le parti nella stessa maniera. Charut alla Luchot, incise sulle Luchot, sulle tavole, mise, mise, en ktuvim, dice il Pasuk. Questo era il miracolo. In questa barità non viene citato perché non è l'argomento di cui trattiamo. Quindi questa barità cita solo la parte del Pasuk che ci interessa, come spesso fa la Mishnah, tronca per così dire il Pasuk, la barità in questo caso anche, limitandosi a ciò che è utile per noi, per ciò che stiamo studiando. Detto molto famoso, altri che la Charut è la Charut. Non leggere Charut in italiano vuol dire inciso. Leggi Cherut, libertà. Andiamo a leggere velocemente l'italiano, ok? E affermava ancora, è scritto, e le tavole erano opera di Dio, e la scrittura era pura scrittura di Dio, incisa sulle tavole. Non leggere Cherut incise, bensì leggi Cherut, cioè libertà. Perché nessuno può dirsi libero se non colui che si dedica allo studio della Torah, allo studio della legge. In ebraico, perdonatemi, si legge un pochino meglio. Altikra Charut e la Charut, c'è lecha ben chorin e la mi sheosek betalmud Torah. La frase è messa un po', non è una costruzione lineare. Avremmo dovuto dire, in teoria, non leggere inciso, leggi libero, perché la Torah rende liberi. Non è quello che il Pasuk ci vuole dire. Quel disegnamento non ci viene a dire che la Torah rende liberi. È libero colui che studia Torah. Non è vero che la Torah rende liberi. È una vendita, è un prodotto falso da vendere. Difficile da vendere. La Torah non rende liberi. È libero colui che studia la Torah. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che è libero solo colui che studia la Torah? Perdonatemi, me lo cattare nella mia collana, secondo me verrà. Ok? Significa che la persona che studia, la persona è libera solo studia Torah, è libera dai legami materiali, si sente liberata dal bisogno e dalla necessità del confronto materiale quotidiano. La Torah ti eleva. LK Ben Chorin non significa una persona libera che non c'è niente da fare, è una persona che è libera da altre occupazioni. Certo che una persona deve occuparsi del lavoro, ma non se ne deve preoccupare. Le persone che studiano Torah in maniera di esek, in maniera costante e profonda e in maniera disinteressata, come dice la verità precedente, sono persone che meritano di non doversi preoccupare di altro. Fanno il loro business, ma non si devono preoccupare. Vanno in negozio e venderanno quello che devono vendere, perché sono liberi grazie allo studio della loro Torah. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Torah ti eleva, ti fa sentire meglio. non nel senso che ti libera dall'impegno, la Torah di per sé è un impegno gravosissimo. La Asokba Torah, occupare di Torah, è un impegno ancora più gravoso, dicevamo. Non ci basta, diciamo prima, aprire un libro e leggere dentro. Vuol dire buttarsi a capofitto nello studio della Torah. Certo che non è libertà, è molto impegnativo, ma ti rende libero. Cioè, la persona che si dà la Torah è una persona che è libero, è, si sente, respira aria pulita. Potremmo dire che, se mi consente la metafora, l'allusione, è il nostro purificatore d'aria. La Torah mi purifica l'esistenza, il mio modo di pensare, il mio modo di essere, il mio modo di parlare, il mio modo di fare business, un business puro, onesto, sincero. Dicevamo prima, i valori che acquisisce una persona che si deve trovare in maniera disinteressata. Questo vuol dire essere liberi, non doverci cercare un modo per vendersi al prossimo, per farsi vedere quello che non siamo. Questo non vuol dire essere liberi, di essere schiavi. Essere liberi di una persona che è saggia. Essere liberi è una persona che ha da dire, che viene ascoltata con piacere, che è, come diceva la baretta di prima, che è valorosa, è meritevole. Questo vuol dire essere liberi. Per spiegarci questo, cito un pasuk molto bello, che andiamo a vedere insieme. Colui che si occupa dello studio della Torah è una persona che si eleva. Shenemar, citazione del pasuk di Bamidbar, Unimatana Nachaliel, Umenachaliel Bamot. Leggiamo la traduzione, anche se è abbastanza semplice. Chiunque si dedica allo studio della Torah si eleva, secondo quanto è detto, e da Matana, dal dono a Nachaliel, il retaggio divino, traduzione letterale, e da Nachaliel, dal retaggio divino, a Bamot, ad altitudini. Questo versetto, tra in numeri come della citazione, vale la pena forse soffermarci qualche secondo. Che citazione è questa? Leggendo questa baraità non mi sembra di desumere niente di nuovo. Ebbene, se già nel passo nell'ottica dei commentatori, ok, vediamo che si parla del pozzo di Miriam. Questo famoso pozzo che accompagnò i benestare nel deserto non era un pozzo qualsiasi, era un pozzo che dava acqua all'infinito, come diceva la baraità prima, e la persona che studia Torah è come una sorgente che non si esaurisce. È bellissimo questo paragone, cioè il parallelismo con ciò che dicevamo prima, col pozzo di Miriam. Il pozzo di Miriam accompagnava Ben Israele nel deserto per tutti i 40 anni e non si esauriva mai. Continuava a dare acqua. Non avevano bisogno di cercare acqua nel deserto, c'era il pozzo che dava ciò che volevano in maniera sempre maggiore. Dove si desume? Leggiamo il versetto direttamente nell'accezione dei commentatori. Il pozzo, nel senso precedente parlava dei pozzi che hanno scavato i principi Moshe e Aaron, ok? E da quando ricevettero questo dono, ok, cioè il pozzo, questo crebbe fino a diventare ruscello. E questo da ruscello aumentò la portata fino a che l'acqua arrivò alle alture. Significa, bellissima metafora, allusione, allegoria, questo pozzo era in continua crescita, non era solo un pozzo che dava acqua, prima era un pozzo, poi diventa un ruscello, poi arriva fino all'altura, che è al contrario di ciò che, sappiamo, l'acqua non sale all'altura, l'acqua scende dall'altura, per sua natura l'acqua scende, cosa vuol dire che l'acqua sale? L'acqua non sale, l'acqua no, ma la Torah sì. La Torah cambia il modo, cambia la natura. Questo principio è bellissimo, parla del pozzo, l'acqua non sale, l'acqua scende. Cosa vuol dire questo passaggio quando ci dice che il pozzo aumenta? Che il pozzo aumenta fino a salire all'altura, la Torah sale, la mia Torah si eleva, la Torah viene dall'alto, come l'acqua che scende nel basso, ma la mia Torah, quello che io studio, quando io studio Torah, fino a se stessa, senza secondi fini, in maniera disinteressata, elevo me stesso, eleva la mia persona, gli altri mi riconoscono che sono una persona profumata, che emano luce. Sono riconosciuto per ciò che so e per ciò che dico, in maniera onorevole e non in maniera orgogliosa, e mi elevo. Ma il Pasuk ci dice qualcosa di molto più profondo. Non solo mi elevo io, elevo anche la mia Torah. La mia Torah si eleva. Vuol dire che bisogno ha la Torah di essere elevata? È certo che ha bisogno di essere elevata, perché la Torah ha bisogno del mio studio, ha bisogno del mio approccio, del mio, non del tuo e non del suo, ha bisogno del mio approccio. È questo che eleva la Torah. Le persone che si occupano di Torah in maniera seria, professionale, diremmo così, se mi consentite il termine, sono persone che si elevano ed elevano la Torah stessa. Questo passaggio lo trovo veramente molto, molto significativo. Il tempo corre. Arriviamo alla Mishnah 3. Questa Mishnah Braita è molto particolare, ok? Ne leggiamo insieme direttamente in italiano, ok? Chiunque impara al suo compagno un capitolo, un paragrafo, un verso, una proposizione, persino una sola lettera, deve comportarsi con lui con rispetto, ok? Abbiamo già trovato nelle Mishnayot precedenti Eze Uchacham Alomed Mikoladan. La persona sapiente è colui che impara da ogni persona, ok? Qui però c'è una definizione un pochino più particolare. Il sapiente non è solo quello che sa accettare gli insegnamenti di chiunque, anche un chacham può imparare. Anche un chacham può imparare, ok? Sta dicendo che chiunque può imparare da chiunque. Questa medaglia ha due facce, attenzione. Una faccia è immediata, si impara da chiunque, ma la vicina veramente ce l'ha anche già detto. Esu Khan, che è sapiente, colui che impara Mikol Adam, da ogni persona, invece da ogni Rav, da ogni persona. Il secondo lato della medaglia, accentuato in questa verità, ci dice chiunque ha il diritto, barra dovere, di insegnare. Non ti puoi tenere nulla per te. Guardate, è quello che hanno fatto i maestri in questa verità. Questa verità comincia Shanu, Hakamin, Bisonna, Mishnah. L'Isnot vuol dire ripetere, raccontare. Potevano starsene zitti. Quello che sapevano era retaggio loro. Potevano tenerselo, raccontarsela fra di loro, scrivere due righe. No, lo diffondevano e non erano nemmeno, se possiamo dire, gli studiosi della casa, dell'Accademia di Rabbi Yehuda Nasi. Eppure Shanu, Shanu, bisogna dire ripetere, 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 raccontare. Questo è un Chacham, ma questo è qualunque persona. Chiunque impara dal compagno, non c'è scritto Chacham. Chiunque sa qualcosa lo deve dire, deve condividerlo. Sentiamo al tempio una bella drasha. Abbiamo la capacità di studiare un passo della Torah, di imparare qualcosa? Ebbene, dobbiamo rivenderlo, dobbiamo riproporlo con attenzione, con sapiente conoscenza. Facendo attenzione a ciò che diciamo, perché sempre i Pirkei Avot, scusate queste digressioni, ci dicono che una persona che parla di Torah senza seguire la Halakha va nei guai. Ok? Non ci si può inventare la Halakha, non si può inventare la Torah. Quando abbiamo acquisito qualcosa di cui siamo certi, possiamo anche riproporlo. Ora, l'altro lato della medaglia sono le persone che imparano da noi, ci devono rispetto come noi rispettiamo colui da cui l'abbiamo imparata. Per spiegare questo, la Braita fa una citazione incredibile, come troviamo infatti da Davide, re di Israele, che aveva imparato da Chitov soltanto due cose, eppure non ce le dice. Eppure lo chiamò maestro, precettore, amico, e porta invece il passaggio di Teilim, dove si impara la relazione tra Davide e Achitofel, ok? E dice la Mishnah, questo merita un ragionamento kavakomer, a fortiori, ad maiora. Se Davide, re di Israele, ha imparato da Achitofel solo due cose e lo ha chiamato precettore, chi impara il suo compagno un capitolo, un paragrafo, o una posizione, perfino una lettera, non deve comportarsi con lui rispetto in un momento. Non è chiaro. Perché non è chiaro? Allora, dov'è il kavakomer? Dov'è il ragionamento a fortiori, il ragionamento a maiori? Dov'è? Dov'è? La Mishnah, la parità ci dice, David ha imparato due cose da Achitofel. Calma comer, se David ha imparato due cose da Achitofel, tu che impari dal tuo amico gli devi rispetto. Come David portò Achitofel, che sono due. O Achitofel, scusatemi, l'ho imparato imbecille, che non era così, ok? Oppure c'è qualcosa che non va. Per capire che cosa va, ok? O meglio, per svelare il mistero, dobbiamo vedere che cosa ha imparato David da Achitofel. I maestri ci dicono che David da Achitofel ha imparato due cose che non erano halakha, non erano nemmeno divrei Torah, non erano ma subito là erano solo dei detti. Che cosa ha imparato dunque David da Achitofel? Dice Rashi, David da Achitofel ha imparato due cose. Ha imparato che non bisogna studiare Torah da soli e che non bisogna entrare nel Beit HaMidrash, nell'Accademia di Studio, del Komatz Kufa in maniera orgogliosa e con presunzione. Queste sono le cose che Achitofel ha insegnato a David. Non è Halakha, non sono profondità di Torah, non rivela nessuna spiegazione incredibile su un pasuk ostico della Torah, come leggeremo settimana prossima, due settimane, la prossima di Nassò, la faccenda relativa alla donna adulta, complicatissima, o il Nasir, il Nazireo, niente di tutto ciò. Achitofel si alza la mattina, se mi consentite, dice: caro Davide, lo sai che si dà la soglia non va bene? Vai a lasciare in due la classica cabruta, la compagnia. E quando vai al Betamidra, non è un'offesa da via, naturalmente, all'insegnamento, quando entri in Betamidra, non entrare bello sapiente. Ah, l'ho capita. Ieri ci siamo scornati contro la Gemara, oggi l'ho capita. Entri bello tronfio, gonfio e pieno di te, ragazzi, ho capito la mia missione, la mia Gemara. No, entri nel Betamidra, nell'Accademia di Studio, con Koman e Mucha, in maniera rispettosa e umile, non in maniera orgogliosa. Ebbene, questo è il Kal Vachomer. Questo è il ragionamento a forziori, a maiora, dice qui, a forziori, di cui parla la Braita. Dov'è? È molto semplice. Achitofel ha insegnato due cose, attenzione, sono talmente banali, se ci è permesso dirlo, che la Braita neanche le cita. Non deve neanche citarle. Achitofel ha insegnato due cose qualunque, banalissime, così banali che non vale nemmeno la pena citare. Tuttavia, David lo chiamò maestro, precettore, amico, e c'è un passù che lo sancisce, che ce lo conferma. Noi che impariamo da nostro amico una parola, una lettera che è Torah, un'idea di Torah, non solo una cosa, sicuramente dobbiamo rispettarlo e portargli onore. Quale onore portiamo? La Torah. L'onore che portiamo non è il kavod, non è la sedia su cui lo facciamo sedere, non è solo il fatto di farlo passare prima, il fatto di rispettarlo, no. La Mishnah dice in ebraico, scusate, mi rende ancora meglio, ok? Ven kavod è la Torah. È solo la Torah che si chiama kavod, shenemar, kavod chachamim inhalu. Ok? Traduzione letterale, ok? I sapienti, in calo vuol dire ereditare, i sapienti erediteranno l'onore. L'eredità è una cosa che dice la K, è obbligatoria, non può rinunciare. All'eredità non si rinuncia, ti viene, casca dal cielo, casca dai, come deve cascare, ok? Così è l'onore della Torah. Non lo cerchi, non è una cosa che devi comprare, non si compra. Il cavò della Torah non si compra, si viene insegnando Torah. Questo lo trovo straordinario. Il kavod della Torah non viene imparando Torah, viene insegnando Torah, viene portando rispetto a colui che insegna Torah, porta rispetto a colui che sa la Torah e che ce la dice. Queste sono le persone degne dell'onore, e l'onore è la Torah stessa, non è l'onore del principe, non è l'onore regale o materiale, è la Torah stessa. Ok? Come dice il Pasuk, il Kachtov natati lachem torati al tasovu. Io vi ho dato un lekach è un'acquisizione. Qui parla di insegnamento, va bene, ma il Pasuk dice lekachtov, lekach della kuach, è il cliente oggi la kuach. Lekach è un'acquisizione, non è solo un insegnamento, è una cosa di più. Perdonatemi se oso confrontarmi con la traduzione italiana, però preferisco essere più chiaro. Lekachtov l'ekach è un'acquisizione, è un qualcosa che diventa mio. Torati al tasovu, cosa diventa mia? Questa Torah. Due aspetti: io che studio Torah in maniera pedissequa, in maniera costante e profonda, sono uno che merito Torah. Quando la insegno, quando sento Torah, le parole Torah che ascolto fanno parte di me e mi cambiano, diventano la mia acquisizione. tempo vola, siamo sto qua fino a domani, ok? E questa varietà è un po' difficilotta, non tanto per terminologia quanto più che altro per ciò che dice, va spiegato un attimino. Questa è la via della Torah. Mangerai pane e sale, berrai acqua in maniera ridotta, dormirai per terra, vivrai una vita di dolore e nella Torah ti sforzerai, ok? Se tu farai ciò, sarai beato e fortunato, beato nel mondo presente e fortunato nel mondo futuro. Leggiamo la traduzione. Il sistema di disegno generale la mangia per il disegno e sale. Benissimo, ok. Beh, questa è la Torah? Dove sono questi nervi di cui parlavamo prima? La persona onorevole? Questo è lo studio della Torah? Davvero lo studio della Torah, il Darkah, la via della Torah ci porta a mangiare pane e sale? A bere acqua stantia, diremo oggi? Dormire per terra? Vivere nel dolore? Questo è ciò che vuole la Torah da noi? Molto difficile. Ok? Come va spiegata questa varietà? Ci sono diversi modi. Il primo, secondo alcuni Chamim, questa varietà si riferisce ai poveri. Kachi Darkash el Torah, la Torah non guarda in faccia a nessuno. Anche la persona che purtroppo, se lo alenu, per la sua condizione, è costretta a vivere di pane e sale, a bere acqua stantia e dormire per terra e vivere nelle sofferenze, uve Torah ata amal. Deve comunque sforzarsi. Amal vuol dire sforzo. Amal è lo sforzo. Anche colui, ed è bellissima, diciamo, la similitudine, se vogliamo dire, l'accostamento, ecco, deve sforzarsi. Mentre una persona che è benestante, o perlomeno che è discretamente agiata, non dovrebbe sforzarsi per studiare la Torah, dovrebbe essere una cosa normale, automatica, dovrebbe venirgli automaticamente come un esse, come un'occupazione. Le persone che hanno la fortuna di stare bene, bene non vuol dire con ricchezze inesauribili, vuol dire stare bene con quello che si ha, senza, chas shalom, essere ridotti a mangiare pane e sale o a bere a costantia e dormire per terra. Sono persone che devono studiare Torah in maniera autonoma, automatica, senza ricorrere a nessun tipo di refugio. I poveri, dice la Braità, devono sforzarsi, però anche loro devono farlo. Perfino colui che mangia pane con sale, che vive nelle strettezze, deve sforzarsi per studiare la Torah. Lui si deve sforzare, perché la Torah gli dà la possibilità di andare in giro per le case, chiedere l'elemosina purtroppo, e non ha molto tempo, non come quelli che fanno finta di non avere tempo. Queste persone, Shaolenu, davvero non hanno tempo per studiare Torah. Come si fa? Devono sforzarsi anche loro. Ma qual è il risultato? Ima Tao Seken, e questa composizione è bellissima, è molto rara. Se tu farai così, è una garanzia, non è una berakha, una benedizione, è una garanzia. Ashrecha vetob lach, come dicono i Teilim, Ashrecha Balamase, sarai beato in questo mondo e avrai anche il bene nel mondo futuro. In genere, quando la Baraita, la Mishnah e il Chachamim ci dicono, mettono in paragone o in stesso versetto questo mondo e il mondo futuro, si dirà che avrai sia bene materiali che il mondo futuro. Spesso i maestri, i veri saggi di Torah, cercano il benessere del mondo futuro, non stanno attenti a star bene in questo mondo. Qui abbiamo a che fare con uno che non sta bene in questo mondo, che ha difficoltà economiche, difficoltà di vita quotidiana. Ebbene, se lui si sforzerà nei suoi limiti a studiare Torah, è uno che avrà meritato di star bene in questo mondo e anche nel mondo futuro. Cosa impariamo? Un insegnamento da questa baraita che lega tutte le altre. Dicevamo all'inizio, l'Asok Batorah, occuparsi di Torah, beh, non è semplice. L'abbiamo venduta come qualcosa di molto molto semplice, no? Fare della Torah un business, occuparsi, entrare nella Torah, dedicare tempo sano, profondo, genuino, sincero alla Torah, non è facile. Come si fa? È uno sforzo, un amal. L'amal però è commisurato alle persone. Le persone devono sforzarsi per l'asok, occuparsi di Torah secondo le loro capacità. È inutile andare a guardare cosa fa il vicino. È vero che i metri ti insegnano, Quando si tratta di valori economici, guarda in basso, guarda chi sta peggio. Quando si tratta di Torah, guarda pure in alto, guarda chi sta di più. L'ambizione nella Torah è molto importante. Tuttavia, ci sono persone che hanno facilità o che hanno veramente più tempo per la Torah. Ci sono persone che hanno meno dimestichezza, meno facilità di studiare Torah, meno dimestichezza con lo studio della Torah, ma comunque devono sforzarsi per farlo. Questa realtà ci insegna, ognuno dovrà studiare Torah secondo le proprie capacità. Ma attenzione, con questo magari ci lasciamo, quello che Hashem apprezza non è la quantità, ma è la qualità, è lo sforzo. Ti devi sforzare, non venire di Hashem Kevyachol a raccontarmi non avevi tempo. Io so benissimo il tempo che avevi, so benissimo il tempo che hai buttato in cose futili, i giochini, al bar con gli amici, lo so. E ci sta anche quello, dice Hashem, perché ti conosco, ti ho fatto, so come sei fatto. Io volevo vedere a te lo sforzo. Ti sei sforzato per studiare Torah? Hai qualche volta abbandonato i tuoi piaceri, i tuoi bisogni per occuparti di Torah? Questo è lo sforzo che la Mishnah la Berakhah ci chiede. Amal. In base a questo ci sarà il premio. Il premio non viene per la quantità. Io ho fatto un'ora, tu due ore, tu cinque, tu sei, sei ore è perfetto, meriterai il mondo futuro e le richieste di questo mondo. No. Questa Berakhah ci insegna che secondo lo sforzo viene il premio. Come dice un altro detto, le fum pura agra, lo sforzo, il premio viene secondo l'impegno, secondo lo sforzo, non secondo la quantità, secondo la qualità. C'è chi si sforza di più, chi si sforza di meno, in questo modo come il povero. Per trovare il tempo della Torah dovrà sforzarsi, così il grande businessman che davvero per gestire i suoi affari e riempire il mondo di tzedakah deve lavorare 18 ore al giorno, deve sforzarsi per trovare il tempo per studiare la Torah. Direi che con questo ci possiamo salutare. Io parlo un po' veloce, ma spero di essere stato comunque chiaro. Una Chag Sameach a tutti per l'imminente festa di Shavuot. Cerchiamo davvero di fare nostri, non vostri, nostri, questi bellissimi detti delle Braitot del capitolo 6 di Perché Avot.